Abbiamo risentito oggi il Vangelo di Giovanni, questo brano eccezionale, sia sotto l'aspetto poetico-lirico, sia sotto l'aspetto teologico. È un condensato, in poche righe, di tutta la verità cristiana. L'abbiamo sentito il giorno di Natale alle 11:30, oggi ce lo ripropone in attesa di contemplare domani, di tornare a contemplare nel presepio il bambino Gesù. Oggi però il nostro obiettivo è puntato diversamente. I nostri occhi fino ad oggi sono stati rallegrati dalla gioia del presepe, dal bambino nella stalla, dai pastori, domani dai magi. Oggi Giovanni, con un guizzo direi da artista, ci propone un'altra visione. Non più il bambino fatto carne a Betlemme, ma il Dio che da sempre esiste. In principio era il Verbo era Dio. Cioè, prima che il mondo fosse creato, Gesù esisteva non come uomo, ma come Dio. È logico. Dio non può essere nato sotto forma di uomo, è nato fra noi, ma Dio è sempre esistito. Oggi Giovanni ci riporta con uno sprazzo di luce autentica nell'alto dei cieli. In principio del mondo, da sempre, Cristo esisteva, tutto fu fatto per mezzo di lui, e poi sono due note terribili. Tre volte lo ripete: era la luce vera, ma gli uomini non l'hanno accolta. Venne tra suoi e non l'hanno riconosciuto. Venne per portare la gioia e la pace, ma i suoi non l'hanno voluta. Tre volte avete sentito. È il momento del rifiuto. Questo Dio che si è fatto bambino a Betlemme è stato rifiutato. Ma chi lo accoglie, parte finale, avrà il diritto di chiamarsi ed essere figli di Dio. Quindi il nostro obiettivo oggi è puntare su queste due paroline, il rifiuto di Dio e l'accoglienza di Dio. Giorni fa ho incontrato un signore. Tanti auguri, buon anno. Grazie anche a lei, Don Ignazio. Ma non l'ho vista in chiesa. Dice, ma io non sono un credente. Ma lei è ateo? Dice, no. Io sono un agnostico. Sto alla ricerca della verità, ma ho un grande rispetto per il Gesù, l'uomo più grande che sia mai esistito. Ma come mai lei questo Cristo non l'ha conosciuto? E qui tutta una vita da rivedere, no? E lui mi ha detto una parola terribile. Io sto cercando l'amore di Dio. Quando sentirò l'amore di Dio, crederò. Amici, una vita in cui questo Signore non ha sperimentato l'amore del Signore. Quello che la Madonna dice a Međugorje: chi sono i non credenti? Quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Miriana, quante volte ce lo ripete? Se potessi sentire l'amore di Dio, crederei subito. Io ci sto pregando tanto che il Signore si manifesti come vuole Lui, perché giunga alla luce vera che illumina ogni uomo. Amici, ma perché Dio si rifiuta? Vedete, si rifiuta per tanti motivi. Io ho incontrato dei deisti, con la D, come Domodossola. Chi sono i deisti? Sono coloro che si fanno di Dio un concetto della loro mente. È la proiezione dei loro desideri in questa figura che si immaginano sia in quel modo. È il Dio dei filosofi, il Dio degli scienziati, è il Dio degli intellettuali, ma non è il vero Dio. È il Dio della ragione, come tu desideri che sia. Poi incontriamo tanti atei, ed è il nostro tempo. Atei vuol dire negano Dio, e si nega per tanti motivi. Infine abbiamo voi che siete teisti, con la T come Trento, cioè siete credenti nel Dio che si è rivelato. Riassumo. Agnostico, sto alla ricerca della verità. Deista, con la D come Domodossola, è il Dio che io mi immagino con la mia capoccia. Ateismo, lo nego il Dio, qualunque Dio. Teismo, con la T come Trento, accetto il Dio che si è incarnato, è il Dio della Bibbia, è il Dio di Gesù Cristo. Amici, ma perché la gente rifiuta? Il primo motivo, io credo, ci ho ragionato sopra questi giorni, è perché l'uomo si sente talmente grande da non ammettere i propri limiti di creatura. Dice il Salmo numero 8, la Bibbia, l'hai fatto poco al di sotto di un Dio, di gloria ed onore lo hai coronato, e tutto è posto sotto i suoi piedi. Che pennellata magistrale, no? Chi è quest'uomo? Eccolo, poco al di sotto di Dio, tutto sotto i suoi piedi. Gloria, l'unica voce del creato cosciente, l'espressione cosciente di tutto l'universo. E voi capite che questo dà la testa, Per cui l'uomo si vede tanto grande e molto spesso non accetta di rientrare in questi limiti di ricreatura. Inoltre, il mondo di sempre, leggete la Bibbia, la prima pagina della Bibbia, la seconda grande ribellione dell'umanità, la Torre di Babele, che non era la torre, era il progetto dell'uomo di sostituirsi a Dio, era la detronizzazione di Dio e la edificazione di Dio dell'uomo come la deificazione dell'uomo. Anche oggi in modo particolare. Oggi con la tecnologia, con la scienza, siamo arrivati proprio alle soglie dell'infinità. Pensate per esempio il miracolo della scienza dei bottoni. Pensate nel mondo della vita, la medicina, la chirurgia, la tecnologia, l'informatica, cioè tutto questo ha dato all'uomo di oggi, ha dato il senso della infinità, della capacità quasi infinita, tanto da neutralizzare Dio. Io cioè voglio proporti, o Dio, un piano alternativo. Questa è la mentalità corrente di oggi. Sostituirsi a Dio, fare a meno di Lui. Terribile, terribile. Ma ancor più terribile il silenzio di Dio. Fa paura. Anche Gesù Cristo ha sperimentato il silenzio di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è che il Padre abbandonava il Figlio sulla croce, no, non è questo il senso. Ma il silenzio, Dio che non risponde. Dio che tu interroghi, che non ti ascolta, sembra. Un Dio che non dà soluzione ai tuoi dubbi, ai tuoi problemi, alle tue angosce, che non ti svela il perché delle cose. Ma perché, Signore? Ma perché, Signore? Cose incomprensibili per noi. Ancora. Lo zoccolo duro dell'ateismo moderno, soprattutto in filosofia, sapete qual è? La sofferenza, lo scandalo della sofferenza degli innocenti. Padre nostro che sei nei cieli, stacci! Gridava il filosofo ateo. Stacci lassù, ci interessa. Albert Camus. Se voi andate a leggere Nietzsche, c'è una pagina della Gaia Scienza dove inneggia la morte di Dio. Dio è morto, Dio è morto, Dio è morto. Sì, anche oggi, amici, Dio è morto in tante coscienze, in tante persone. Sta morendo nell'interno. L'Europa è morta. L'Europa non ha futuro. Mi fa paura questo pensiero. Un'Europa che si è sganciata da quelle radici su cui i nostri grandi padri, De Gasperi, Schumann e Adenauer, fondarono l'Europa unita. Oggi questa Europa si è sganciata totalmente da questo concetto della matrice cristiana che ha generato tutta l'Europa. Noi siamo figli del cristianesimo. Oggi tutte le altre religioni hanno ospitalità, meno che la religione cristiana, nella Costituzione europea. Lo scandalo della sofferenza degli innocenti. Quante volte ci fa paura? Ma Signore, ma tu sei, ma siccome sei padre, ma che ci fai vedere? Io ricordo la madre Speranza, carina, durante il bombardamento, lei stessa me l'ha raccontata queste cose, eh? Io potrei scrivere il libro, tanto sono stato a contatto con questa donna. Quando Roma fu bombardata, pensate che una bomba cadde proprio mentre una signora col proprio bambino entrava nel rifugio e il bambino gli morì fra le braccia. La madre Speranza, che era lì con le suore dentro, sentì l'urlo di questa donna, uscì, no? E prese sto bimbino fra le braccia, morto. Gesù mio! Ma Gesù mio! Ma tu sei padre, come permetti che questa donna abbia un morticino fra le braccia? Ma ridagli la vita! Certificato, riebbe la vita. Il bimbo tornò vivo. I santi che amano Dio fanno tutto. La morte di un innocente, ma perché doveva morire quel bambino? Noi abbiamo dei casi di malattia di bambini terribili. Sono stato a trovare una famiglia, guardate, mi si spezza il cuore. Un bambino che vivrà solo legato alle macchine. È lì come in ospedale, con tutti i pulsantini, vive solo se è legato alle macchine, pensate. Io ho detto, Signore, ma che mi fa vedere? Ma l'angoscia di queste due creaturine, questi genitori, dei nonni. Ma questi, perché ti perdono la vita solo a vedere questa creatura in croce come Gesù Cristo? Ma Gesù mio, ma ridagli la vita, ma ridagli la salute. Ci ho provato. Non lo so se il Signore mi ascolterà, ma certo ho provato tanto dolore. Io ho fede, perché so che Dio è Padre. E anche in questi casi ci lo spiegherà perché. Io glielo chiederò, eh. E certo che glielo chiedo quando andò lassù. Padre Eterno, ma quel giorno, quando ero in quella camera lì, che mi ha fatto vedere? Ma dimmi perché? E il Padre Eterno mi dirà, ti spiego il perché di questa cosa, che per te non è uno scandalo, per me è un atto di amore. Mamma mia, mi fermo qui. Non vado oltre perché ho paura. Il silenzio di Dio, lo scandalo della sofferenza degli innocenti. Ma c'è un altro motivo per cui la gente rifiuta il Signore. Il nostro Dio non è il Dio di Omero, dell'Olimpo, Gaudente. Non è il Dio di Platone, non è neppure quello di Aristotele, il motore immobile, tutti i concetti filosofici. Questo non è il Dio vero. Ma non è neppure il Dio tappabuchi, guardate. Ma quante volte ho incontrato, nella scuola soprattutto, quando insegnavo al liceo, quante volte ho incontrato persone che mi dicevano questa grande difficoltà, il Dio tappabuchi, che vorrebbe dire? Cioè lei ha un concetto di Dio e lo ammette perché l'uomo è fallimentare e lo invoca come a venire a sanare le magagne degli uomini. Ma Dio non fa il tappabuchi, No. Non è questo il suo mestiere, di venire a tappare le falle, le inconsistenze, le smagliature del pensiero e dell'azione umana. No. E manco è il Dio di Marx. Che diceva Marx? Ateo, tuo Dio non esisti. Perché? Fila il ragionamento, fila. Siccome tu sei infinito e onnipotente, quando entri nell'azione umana, nella sfera umana, tu agisci da Dio onnipotente di fronte a un uomo che è impotente e quindi lo schiacci. Non posso ammettere un Dio che schiaccia l'uomo, quindi non esisti. Fino al ragionamento, Marx ha negato Dio perché onnipotente, che intervenendo nella sfera umana distruggere l'uomo limitato e impotente. Ma non è questo il concetto di Dio. Andiamo a vedere, amici, il Vangelo. Padre nostro, quando pregate dite, Padre no, è la preghiera universale, eh? In tutte le religioni possiamo esprimere questa preghiera, non c'è un addentellato particolare al cristianesimo. Un buddista la può celebrare come noi, un musulmano uguale. Padre nostro, tanto Padre. Voi ricordate San Francesco con Frate Leone? Erano invitati a predicare a Santa Maria degli Angeli. 1,5 chilometri, diceva Rigliano, all'andata e un al ritorno, 3 chilometri in tutto. Vanno un dietro l'altro, in fila indiana, e non si parlano. Avanti Leone e dietro Francesco. Arrivano a Santa Maria degli Angeli, girano e arrotondano verso Assisi. A un certo punto Leone dice, ma oh Francesco, ma siamo venuti per predicare, ma non hai predicato? Francesco, Leone, non ti sei accorto che abbiamo predicato? No, ma ti sei dimenticato, Francesco. E vuoi che la gente che ci ha visto pregare non abbia capito la nostra predica? Piuttosto, dice Francesco a Leone, quanti Padre Nostro hai detto lungo il percorso, a tazzine come i lupini, diciamo un perugino, che chi l'ha contati? E voi, Padre Francesco, e qui scoppia a piangere, neppure uno! Dice, ma dormivate per la strada? Eravate uno zombie? Dice, no! Ma ogni volta che dicevo Padre Nostro, Padre, mi si intoppava la gola, un nodo mi impediva di andare al Padre. Se poi aggiungevo Nostro, mi metteva a piangere. Questo era Francesco, Padre nostro, che sei nei cieli, che non vuol dire stare su solo dove volete, che sei diverso da noi, bello Padre nostro. È la preghiera più bella uscita dal cuore di Cristo, ma anche la più difficile. Andiamo a leggere Matteo, capitolo 6, il Dio della provvidenza. Guardate gli uccelli del cielo e i gigli del campo. Dio provvede anche alla fogliolina del campo che è nata stamattina. E volete che non provveda a voi che siete i suoi figli, gente di poca fede? Ma un passero mica cade, anche i capelli del vostro capo sono contati. Cioè, in me fanno presto, ancora Leopoldo fanno presto a contarli i capelli. Ma Dio, amici, anche, pensate che roba, anche i capelli del vostro capo. E voi pensate che Dio non provveda a voi, uomini di poca fede? Amici, capito? Questo è il nostro Dio. Ma soprattutto io ricordo la Madre Speranza. Permettete che io abbia questi ricordi perché sono quelli che mi hanno convertito, divertito e messo sulla strada giusta. Un giorno parlavo con la madre, no? E lei raccontava del buon Jesus estanoce e madicio. Questa notte, che lei parlava sempre col Signore, come io parlo con voi adesso, capito? Sì. Beata lei. E lo chiamava Ico mio, figlio mio, beata lei. Che confidenza che c'aveva, no? Allora, quando il Signore le disse di fondare questa congregazione dell'amore misericordioso, erano gli anni 30 questi, no? Ma il messaggio che vi do adesso viene dopo. Però la madre un giorno mi disse, ce lo sai, Don Ignazio? Cioè, la Chiesa di allora mi ha fatto passare come un terrorista, Gesù Cristo, gli diceva. Era il Dio, come te muovi, te fulmino. Io così sono stato educato in seminario negli anni 40. Il Dio, pum, che te spara dappertutto. Dovunque era peccato, qualunque cosa facessi, era il Dio che te fulminava. La Madre Speranza mi ha confermato questo pensiero. C'è la Chiesa di allora, non quella di oggi, chiaro, mi ha fatto apparire come un terrorista. Ma io non sono un terrorista, io sono l'amore misericordioso. Di qui fondò l'ordine nel 30. Poi più tardi, a Colle Valenza, il Signore le dettò proprio la regola precisa. E le disse, chi sei Gesù? E sentite che bello. Io sono colui che tutto perdona. Tutto dimentica. Non tiene in conto, non fa il ragioniere a doppia partita. E ama un uomo come se senza l'uomo non possa vivere. E che peccato grande, peccato piccolo, nulla è davanti a me quando sono le lacrime di penitenza e il pentimento del cuore. E ama l'uomo il più incallito nel peccato come il più amato. e mi raccontò questo episodio. Ma sentite che meraviglia. Il Signore gli fece vedere l'abbraccio di Gesù con tre soggetti. Ce n'era uno, il primo. Gesù gli accarezzò i capelli. Uno lo prese fra le braccia così e un altro lo strinse e dice: Gesù, cosa vuol dire questa immagine che mi hai fatto vedere? Cioè, vedi speranza. Quello che ho accarezzato sui capelli è quello che sta sempre con me. E quello che hai preso fra le braccia, così, sulla faccia, è quello che ci prova tanto e molto spesso ci riesce, qualche volta no. E quell'altro che hai abbracciato è quello che mi vuol bene, ma non ci riesce mai. Io rimasi di sale. Mi vuol tanto bene, ma non ci riesce a volermi bene. È quello più amato da Cristo. Amici, questo è il volto del Signore nostro. Non è il Dio dei filosofi, di Aristotele, lasciate perdere. È il Dio della Bibbia, no? Ma soprattutto, amici, è il Dio, eccolo là, che si è fatto carne. È il silenzio che si è fatto vagito. È l'infinito che si è fatto tempo. È l'eterno che si è fatto limite. È il verbo del Padre che si è fatto bambino, che si è fatto persona. L'incarnazione, ascoltate che sono quattro righe, è la pennellata. Non è che il momento in cui Dio stesso si carica della storia e si pone come la traiettoria da percorrere affinché raggiunga il suo compimento, realizzando in sé il giorno di Dio, che è l'eternità, che è perciò l'ultimo giorno del mondo. Perciò il verbo fatto carne irrompe nel finito dell'uomo perché l'uomo si orienti sull'infinito di Dio e abbia un futuro e non disperi e domani vinca anche la morte e abbia la certezza che niente è vano e che nulla andrà perduto, e che il suo destino è lo stesso di Dio, vivere di Dio per essere sempre. Amici, accogliere Gesù Cristo, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di essere figli di Dio. Il nostro Dio non vuole imporsi con la violenza, per questo viene di notte. Per questo nella capanna di Betlemme, in grande silenzio. Il nostro è un Dio che vuol essere accettato solo per amore. Diversamente sarebbe un Dio schiavista e tiranno. Un Dio che approfitta di una creatura disperata e impotente, quando egli stesso l'ha costituito Signore delle cose e lo prende in cura perché è immagine e proiezione di lui stesso. Il nostro dunque non è un Dio che se ne approfitta, ma è un Dio che ama, altrimenti non è Dio. Per questo fede e religione non si possono imporre con la forza, non sono invenzione dell'uomo, ma costituiscono l'azione più delicata e gelosa di Dio. Egli vuole essere la suprema gratuità e vuole che gratuitamente e liberamente gli risponda l'uomo. La salvezza sarà nell'incontro fra questi due amori. Amici, bello, Turoldo, accoglienza di Dio. Se accogliamo Dio siamo suoi figli. C'è un proverbio francese che dice: noblesse oblige, cioè vivi secondo il tuo rango. Vivi secondo la tua capacità nell'ambiente in cui sei posto. San Leone Magno, l'abbiamo sentito la notte di Natale, diceva: agnosce cristiane o dignitate in tua, riconosci, o cristiano, la tua dignità e non ti dimenticare di chi sei figlio e soprattutto chi è tuo padre. Ma qual è il rango che ti appartiene? Dice il Signore: io sono santo, perciò anche voi siate santi.